Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo, e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria. Gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. A quanti hanno accolto il Figlio di Dio, Dio ha dato potere di diventare figli di Dio, dice questo straordinario capitolo primo del Vangelo di Giovanni. Se ci pensate, questo è proprio il nostro problema. Come si fa a cambiare la vita? In un momento difficile, come si fa a dare un figlio o al marito, alla moglie, la gioia di vivere? Dove c'è un peccato, dove c'è un problema di lavoro, dove manca il denaro, dove c'è un tradimento, si può cambiare il cuore degli uomini? Si può dare il potere di diventare migliori o tanto le forze sono sprecate? A volte si sentono dei papà, delle mamme, dei nonni che dicono: ma sì, ma tanto è inutile, tanto oramai i ragazzi pensano come pensano per l'iPad, per Facebook, oramai tanto tutti la pensano così, non ce la puoi fare, è inutile neanche lottare. Se volete, uno dei problemi che noi abbiamo è l'arrendersi, è il tirare i remi in barca, ma dire: ma è inutile che io cerchi di cambiare il mondo, perché tanto non si cambia niente, è tutto fiato sprecato. È possibile diventare figli di Dio invece, è possibile che la vita sia bella, è possibile che le cose abbiano un significato per me, la mia famiglia, i miei figli, i miei nipoti, per i miei colleghi di lavoro, per questa città. Questa è la grande questione. E che cosa cambia veramente il mondo? Una delle parole più belle che io porto nel cuore di Papa Francesco, la disse l'anno fa al convegno della diocesi di Roma. Provate anche voi fino a qui al Capodanno a dire quale parola vi portereste nel cuore di Papa Francesco l'anno prossimo per cercare di viverla. Lui disse questa espressione, la leggo così proprio citando letteralmente: le rivoluzioni della storia hanno cambiato i sistemi politici, economici, ma nessuna di esse ha veramente modificato il cuore dell'uomo. Cioè, ogni rivoluzione, la rivoluzione industriale, la riforma luterana, la riforma calvinista, l'illuminismo, la rivoluzione francese, hanno cambiato tante cose. Ma come si fa a cambiare il mio cuore? Che io provo rabbia, che io provo fastidio, che io provo noia, che io non ci credo, che io non mi impegno, che io sono pigro, che io non sono fedele ai miei. Come si fa a essere sereni, lieti, buoni? capaci di perdonare, coraggiosi. E il Papa dice, guardate che il cuore dell'uomo non viene cambiato dai sistemi politici, che noi dobbiamo cambiare, questo non vuol dire che non bisogna lottare, altro che. Ma come si fa a cambiare il cuore dell'uomo? Pensatelo questo anche nel piccolo, leggevo questi giorni un articolo bellissimo di uno scrittore diventato cattolico, che cito stesso, Chesterton. Chesterton dice che il cuore dell'uomo si vede al pranzo di Natale, quando c'è la suocera, c'è quel parente che mi ha pestato i piedi, c'è quel fratello. Come si fa a mettere la carità e non la tolleranza? Cosa difficilissima, eh? Perché non è col dovere, tu devi amare tua suocera, sì, pare facile, con quello che mi ha detto, che devo amare mia nuora e così. Come si fa a essere buoni? Come si fa a essere generosi? Come si fa a essere pieni di verità, di mitezza, anche di coraggio? Ecco, Gesù dice che per questo è venuto Gesù. Il Figlio di Dio è venuto a renderci figli di Dio. Egli solo è capace di cambiare quando noi siamo dinanzi al suo amore. L'amore che si rivela, si fa bambino, l'amore che muore per noi, per i nostri peccati, se noi scopriamo questo amore e noi diciamo, Signore aiutami a non odiare, aiutami a non provare indifferenza, a non provare fastidio, aiutami a non rendere male per male, aiutami a scegliere sempre il bene, sempre, sempre, sempre. E poi non ci riuscirò, gliele chiederò ancora una volta. Se ci pensate, questo cambiamento, diceva in maniera molto bella questa notte il nostro parroco Don Francesco, diceva Dio sceglie il Natale e nessuno se ne accorge. Di solito le persone cercano i riflettori, cercano i giornali, pensate come il male, l'abbiamo detto altre volte, è televisivo, cioè Bin Laden in un secondo spacca le Torri Gemelle, lo vede il mondo intero. Un giornalista mi diceva, prova a dire se fa notizia su un giornale, oggi 100.000 mamme hanno cucinato la colazione per i loro bambini. E che notizia è? Cioè, non finirà mai sul giornale, ma se una mamma uccide un bambino, quella mamma finisce sul giornale. Quelle che lavorano, ecco, questo bene che entra nel mondo in maniera silenziosa, non sotto i riflettori, senza che nessuno ne parli per certi aspetti, cambia veramente la storia del mondo. A me piace la storia della Chiesa, si potrebbe dire anche che l'illuminismo è veramente figlio del cristianesimo, non ci sarebbero mai stati i diritti dell'uomo senza il Natale 2000 anni fa, ma come tutti i figli sono ribelli verso i genitori, anche se i genitori sono i migliori del mondo, l'illuminismo doveva dire che lo faceva contro la Chiesa, ebbene quella realtà fa parte di, nasce in quella notte, i diritti dell'uomo, la libertà, la dignità dell'uomo, la grandezza, tutto nasce in quella notte. Meravigliosa. E c'è un altro versetto che vorrei così sottolineare con voi. Avete ascoltato che alla fine si dice quella frase che sapete probabilmente a memoria: Dio nessuno l'ha mai visto, ma il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato, Lui lo ha fatto vedere. Prima di Gesù nessuno aveva mai visto Dio. Quando Gesù è venuto, ora noi abbiamo visto Dio. Mi è tornato in mente, sapete che c'è una frase famosissima di un grandissimo scrittore, questa sicuramente la sapete tutti a memoria, di Antoine de Saint-Exupéry, che nel Piccolo Principe dice l'essenziale è invisibile agli occhi, e quando c'è il dialogo con la volpe, pian piano il Piccolo Principe impara che l'amore non si può vedere per certi aspetti, le cose più importanti non si vedono, si vedono alcuni aspetti, alcuni segni, no? Ma noi potremmo dire che per il Natale l'essenziale è visibile agli occhi, quell'essenziale che era invisibile, che nessuno aveva mai visto, ora è diventato visibile, ora noi abbiamo visto cos'è l'amore, lo abbiamo ricevuto, noi siamo stati amati, il mondo è stato amato, è stato redento, veramente Dio è venuto in mezzo a noi. Il Natale è questo, che Dio è stato visto, non è più l'invisibile semplicemente, ma oramai è in mezzo a noi. E qui in ogni chiesa c'è questo bambino, il Papa lo ha messo a San Pietro, il parroco lo ha messo qui, ognuno di voi lo ha messo nel suo presepe. Noi abbiamo visto Dio. E questo cambia il cuore dell'uomo, aver visto che Dio è venuto, che Dio interviene anche dove noi non ce la facciamo. Se ci pensate, una cosa incredibile del Natale è che nessuno ha chiesto a Gesù di venire, è Lui che ha deciso di venire. E questa è la nostra fiducia, che Dio viene anche quando noi non sappiamo dove andare. Dio verrà anche con un figlio scapestrato, verrà con un matrimonio che non è così chiaro. Dio verrà, perché Dio è Lui che ci ama, anche se noi non siamo totalmente all'altezza dei Suoi disegni. E una terza cosa che mi faceva riflettere questo testo è che la fede è veramente una risposta. Una cosa strana del mondo moderno è che pensa che la fede sia come una nostra costruzione, che noi mettiamo mattoncino su mattoncino e arriviamo a dire io credo. In realtà la fede è semplicemente dire di sì, dire che sia venuto il bambino a me piace, è una cosa bella. Io dico di sì, è una risposta, perché Dio dice la prima parola e noi diciamo io vengo in chiesa, io sono felice di essere questa sera a dirti grazie Signore perché sei venuto. Una volta riflettevo, perché era successa questa cosa, l'ho già raccontata, dei papà che non sanno rispondere ai figli. Mi raccontava un ragazzo che era fidanzato da 10 anni con una ragazza che andava a casa, faceva i compiti, gli esami universitari insieme, entrava sempre in casa, questo papà un po' freddo, un po' incapace di rispondere. Dopo 10 anni il figlio apre la porta, va da papà e gli fa: papà, ho deciso, mi sposo. Il papà lo guarda e fa: con chi? Questa risposta è fredda, è sbagliata. Uno dice: che bello, finalmente, chi te l'ha chiesto prima tu, l'ha chiesto prima lei. Cioè la risposta vera è entrare nel mistero dell'amore. La fede è una risposta. Dio dice: sono venuto per le nozze, sono venuto per l'amore, e la persona risponde, entra con la gioia, dice: che meraviglia questo fatto. Entra in una risposta che è la vita in te. Un parrocchiano ha scritto un messaggio bellissimo per Natale, lo ha mandato a tutti gli amici, qualcuno di voi l'ha ricevuto. Dice: noi che abbiamo fatto il presepe con le nostre mani, voi che avete fatto il presepe con le vostre mani, avete sistemato le case strane, le pecore alte, basse, i re magi che sono di un pezzo diverso, e quindi questi presepi, voi siete prima che praticanti, voi siete i veri celebranti. Perché chi fa il presepe è un celebrante, è uno che è felice che ci sia il Natale. Prima ancora di andare in chiesa ha celebrato il Natale nella sua casa. E lui diceva: questo è l'uomo che dice di sì a Dio, è celebrante prima ancora che praticante. La sua caratteristica è questo dire di sì a Dio che vi è. E un'ultima cosa mi piace sottolineare, perché appunto già stanotte ne parlava il parroco e poi mi è tornato in mente. Noi siamo chiamati oggi a una cosa un po' strana, che è la contemplazione. Forse ci aiuta anche la serenità, la stanchezza di questa sera, quando torneremo a casa con la pancia piena, ma anche rasserenati, oramai sono passate le fatiche, già stato cucinato, come andate andato. La contemplazione è quando uno si ferma e si distacca e guarda con serenità il bene che Dio ha operato, il bene che anche Dio ha dato proprio a te, a te, a quella mamma, a quel papà, a quell'amico, di fare quel regalo azzeccato, la serenità di contemplare dopo aver fatto. Se ci pensate, è il compito, io direi, enorme, difficilissimo, che noi abbiamo verso le nuove generazioni, che non contemplano mai, bruciano tutte le esperienze senza saperle godere. C'è uno studioso dei media che dice una cosa molto interessante. Oggi la bellezza, per esempio, di Facebook, di WhatsApp, di Twitter, è che rispetto a prima, che io vedevo la televisione ma ero passivo, oggi io continuamente sono io a mandare messaggi, mando la foto del pollo, la foto dei cappelletti, la foto della tavola, la foto degli invitati. Cioè noi siamo protagonisti, noi facciamo una cosa, un secondo dopo l'abbiamo già mandata ai parenti in America, ai parenti in Australia, alle persone che sono all'ospedale. Noi siamo attivi, questo è bello di questi mezzi di comunicazione. Ma invece quello che loro ci fanno un po' perdere è l'interiorizzare. Io mando una cosa e dico: ecco, oramai l'ho mandata, quindi è fatta. Ma cosa vuol dire che io cambio il mio cuore, che io la faccio entrare dentro, che io capisco il significato di quella cosa, che io rifletto, che io medito? Noi abbiamo dei ragazzi che non sono più capaci di pensare, di fermarsi, di leggere una poesia con calma. Se una cosa non è rapida, ecco, questa notte, questo giorno è un giorno di contemplazione. Dio è piccolo, non gli puoi mandare un sms, lo devi abbracciare, lo devi coccolare, devi stare, lo devi guardare come si guarda un bambino la notte che dorme e non sai se hai paura che non respiri più, ogni mamma appena c'ha il bambino, bisogna star lì e stare vicino in silenzio, ma è quel silenzio che cambia il cuore, solo la contemplazione, l'azione certo cambia il cuore, è vero che bisogna cambiare il mondo. Ma è vero anche che bisogna cambiare il cuore, e questo è molto più difficile, richiede una fatica molto più grande. Ecco, ci aiuti il Signore a non vivere in superficie e anche a insegnare ai figli, ai nipoti, agli studenti, a non vivere tutto in superficie. Un insegnante diceva, scusate aggiungo questa cosa, sto prolungandomi troppo ma lo faccio lo stesso perché mi piace, diceva non è vero che si cambia la scuola con le lavagne elettroniche, se un professore non ha la passione di spiegare può avere i mezzi elettronici migliori del mondo, ma gli studenti non lo ascoltano, se quello studente ama la vita, quel professore, quella cosa realmente gli fa comunicare, ci sono dei nonni che parlano dell'esperienza, non sanno niente dell'elettronica, ma hanno la vita con cui parlano. Oggi mia zia raccontava di quando, appena sposata, erano poverissimi, si è trovata alla fine il 27 di un mese ad avere solo una mela, perché non c'erano i soldi, ha portato questa mela, era disperata, e il marito gli diceva mangiala tu, e lei diceva ma no, mangiala tu, nessuno aveva quasi mangiamo le metà per uno, e c'erano i nipoti che sentivano due persone che si volevano bene e avevano solo una mela, ma avevano il volersi bene. Ecco, è questa realtà profonda che cambia la storia, che ci permette uno sguardo diverso, e non è sufficiente tutto l'internet del mondo, tutta la comunicazione telematica a toccare i cuori, ma i cuori si toccano con i cuori, con la verità, con la fede, con la carità e con la speranza. E così sia.